Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio di approfondimento Al di là della notizia, puntata oggi dedicata ai diritti del consumatore. Parleremo di pubblicità ingannevole che raggira gli utenti e nella seconda parte del divieto di apertura dei negozi nei giorni festivi. Spot ingannevoli dunque. Negli ultimi due anni l'antitrust ha inflitto multe per quasi 7 milioni e 800 mila euro, di cui 2 milioni e 186 mila euro solo nei primi sei mesi di quest'anno. Le truffe ricorrenti riguardano la telefonia, il turismo, i prodotti dimagranti che millantano prodigi. E l'antitrust ha perfino bloccato un numero 840 che si spacciava per numero verde. Cerchiamo di capire qualcosa di più, capire come difenderci da questi raggiri. E lo facciamo con Francesca Ferri, direttore generale tutela consumatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ferri, ci può presentare cos'è questa direzione tutela consumatori?
Allora, la Direzione Generale Tutela del Consumatore nasce nel 2006, quando l'autorità appunto si è resa conto delle problematiche della tutela del consumatore, con particolare riguardo appunto alla pubblicità ingannevole.
Per autorità, scusi Ferri, intendiamo l'autorità garante della concorrenza,
sì,
del mercato, sì.
Certo, chiaramente, e nasce appunto anche in vista del recepimento della direttiva comunitaria 2005-29, che riguarda proprio le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti.
Ecco, ci può spiegare un po' la differenza fra questi problemi a cui possono andare incontro i consumatori, cioè pubblicità ingannevole, questa pratica commerciale aggressiva, cosa
certo.
Sono?
Allora, la pubblicità ingannevole chiaramente sono dei messaggi che non dicono la verità al consumatore, cioè che ingannano il consumatore. Dunque, noi per adesso ci occupiamo della pubblicità ingannevole, sia per quanto riguarda appunto per la tutela del consumatore direttamente, sia per quanto riguarda appunto pubblicità che vengono denunciate tra concorrenti. Ora, la pubblicità ingannevole adesso è di nostra competenza, però appunto a partire dal 12 dicembre, quando entreranno in vigore questi due decreti che recepiscono le direttive comunitarie, come ho detto, stiamo riorganizzando la direzione. Ci sarà una riorganizzazione sicuramente della direzione tutela del consumatore, quindi si parlerà di pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti e pratiche commerciali scorrette che riguardano i consumatori veri e propri. Per quanto riguarda le pratiche commerciali aggressive, le pratiche commerciali aggressive fanno parte delle pratiche commerciali scorrette. In particolare c'è un articolo nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria dove appunto c'è proprio una blacklist, cioè una lista nera di tutte queste pratiche che vengono considerate assolutamente aggressive, cioè di per sé sono già aggressive. E in particolare quando succede per esempio che si crea l'impressione al consumatore che non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, cioè il consumatore va lì, viene chiamato per fare una presentazione eccetera, poi in realtà
e viene obbligato a rimanere,
deve sottoscrivere un contratto di multiproprietà o comprare un'enciclopedia e se è obbligato a rimanere finché non lo sottoscrive, questa è una pratica commerciale aggressiva e di per sé è assolutamente in violazione con il nuovo decreto di recepimento della direttiva comunitaria.
E allora appunto quando succedono queste cose, queste violazioni, come interviene la direzione?
Allora, l'autorità è l'autorità che interviene, la direzione interviene d'ufficio, cioè la direzione adesso noi abbiamo soltanto un intervento che viene fatto per quanto riguarda le segnalazioni, cioè abbiamo segnalazioni che vengono dall'esterno, cioè dai consumatori veri e propri, dall'associazione dei consumatori, associazione di concorrenti, di imprenditori e c'è anche tutte le autorità amministrative, in particolare anche il Ministero dello Sviluppo Economico ci può fare delle denunce. Quando saremo operative con questi nuovi decreti noi potremo anche intervenire d'ufficio. Per adesso,
quindi sarà uno dei nuovi poteri?
Assolutamente sì, potremmo intervenire d'ufficio, cosa che invece fino adesso noi abbiamo sempre lavorato su input dall'esterno, nel senso che sono i consumatori, l'associazione che ci denunciano le varie pubblicità e noi naturalmente poi le esaminiamo e se non sono manifestamente fondate dobbiamo avviare un'istruttoria.
Quindi il consumatore sarà ancora più tutelato?
Assolutamente sì, perché chiaramente avendo un'esperienza ormai perché da quando è entrata in vigore la legge Giulietti, cioè dal 2005, l'autorità ha dato una competenza specifica per quanto riguarda la pubblicità ingannevole, e quindi noi naturalmente abbiamo lavorato tantissimo e sappiamo quali sono i settori dove ci sono più problemi, insomma, e quindi sostanzialmente quando avremo...
Quali sono questi settori, Ferri, mi scusi?
Diciamo, i settori più rilevanti dove noi abbiamo multato di più, dove l'autorità è intervenuta la direzione, ma soprattutto è l'autorità poi che decide, e sono le telecomunicazioni, tutti i prodotti che sono integratori alimentari, prodotti dimagranti, che molto spesso non si dice quali sono le controindicazioni, questi naturalmente sono dannosi per la salute, la pubblicità occulta, per esempio pubblicità che non è assolutamente chiara, quindi si crea nel consumatore, cioè un'informazione giornalistica perché poi in realtà è una pubblicità.
E nel turismo?
Anche nel turismo siamo intervenuti, nel turismo, e poi interveniamo anche per quanto riguarda la tutela dei bambini, perché anche lì ci sono stati vari problemi, perché chiaramente i bambini sono delle persone che sono appunto deboli e quindi devono essere protette. E poi chiaramente ci sono altre attività dove siamo intervenuti ultimamente e maggiormente sulle società finanziarie per quanto riguarda le crisi al consumo. E quindi insomma c'è tutta questa attività, quindi naturalmente noi abbiamo una serie di monitoreremo i vari settori dove appunto sappiamo che possono essere più problematici naturalmente.
Lei prima parlava delle multe, le multe comitate vengono pagate poi?
Ah, sicuramente sì, nel senso che noi fino ad oggi, da quando siamo operativi, cioè dal 2005 con la legge Giulietti, quindi che ha dato questo potere di sanzionatorio, l'autorità ha comminato circa 8 milioni di euro di sanzione. E naturalmente gli operatori pagano, cioè chiaramente c'è più difficoltà per quanto riguarda gli operatori che stanno all'estero, e in particolare operatori che stanno all'estero ma che stanno in Italia, tipo San Marino, questi sono gli operatori più complicati che appunto insomma pagano, spesso non pagano le multe, però diciamo che generalmente le società pagano le multe, cioè c'è un problema anche di immagine, nel senso che quando interviene l'autorità anche su società importanti, insomma c'è un aspetto anche se vieni condannato per una pubblicità ingannevole, comunque c'è un aspetto anche di immagine per la società che viene condannata dall'autorità in questo senso.
Per concludere, quando un consumatore pensa di aver individuato uno spot ingannevole, una pubblicità ingannevole, dove si può rivolgere? Come può rivolgersi all'autorità garante? C'è un numero?
Allora, deve rivolgersi per iscritto, nel senso che deve fare una denuncia per iscritto in carta semplice, non serve assolutamente nessun bollo e niente, però deve arrivarci e deve essere scritta e sottoscritta dal consumatore, dall'associazione dei consumatori. Adesso è così, perché il nostro intervento dipende molto anche dal se abbiamo il messaggio, se lo abbiamo completo, se la denuncia è fatta bene, eccetera. Quindi il consumatore può scrivere all'autorità garante della concorrenza del mercato, Piazza Verdi 6A 00198. Spesso noi riceviamo denunce anonime e non possiamo fare niente, perché non possiamo intervenire d'ufficio ancora, e queste denunce per noi sono assolutamente improcedibili.
Grazie a Francesca Ferri, direttore generale tutela consumatori dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ferri, grazie per essere stata con noi, grazie per tutte le informazioni che ha dato a noi e ai nostri ascoltatori.
Vi ringrazio, arrivederci.
Ripetiamo l'indirizzo a cui rivolgersi per segnalare pubblicità ingannevoli o pratiche commerciali aggressive, denunciare il fatto con una lettera firmata in carta semplice ed inviarla ad autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza Dante 6A 00198 Roma. Ancora i consumatori e i loro diritti in questa seconda parte della rubrica Al di là della notizia. Per quanto riguarda i negozi, abbiamo visto soprattutto a Ferragosto quanto il numero di quelli aperti a Roma sia stato limitato. In questa giornata, insieme ad altre come il 1 e il 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 e il 29 giugno, il 25 e il 26 dicembre, secondo il regolamento è vietato alzare le saracinesche. Ma sia il comune che ha dettato questo regolamento che i gestori di negozi si sono chiesti cosa ne pensa il consumatore, è quanto chiediamo a Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell'ADUC, Associazione Diritti Utenti e Consumatori. Mastrantoni, buongiorno e benvenuto.
Grazie, un buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, come stanno esattamente le cose?
che il Comune non ha sentito i consumatori, cioè quelli che poi apportano diciamo, i soldi e quindi fanno vivere i commercianti. I commercianti fanno richiede ai mercanti e la formulazione di queste date, di questi orari e delle chiusure è fatta sotto dettatura da parte delle associazioni di categoria, cioè delle associazioni dei commercianti.
Ma perché non viene tenuta in considerazione la voce del consumatore, che poi è quello che compra, che paga?
Perché purtroppo in Italia le associazioni dei consumatori ancora non hanno la forza delle associazioni dei commercianti o di categoria, le quali sono potenti anche sul piano elettorale, mentre non lo sono le associazioni di consumatori, che sono diciamo un po' sparse e quindi non riescono a far sentire la propria voce, tantomeno riescono a farla sentire i clienti, cioè i consumatori, i turisti o gente che rimane in città, perché evidentemente queste voci vengono ignorate dall'autorità capitolina, cioè dalla giunta comunale, che poi è quella che prende i provvedimenti di apertura e chiusura dei negozi.
Gianni Riposati, titolare dell'antico forno a Fontan di Trevi, a Ferragosto ha aperto e ha avuto una multa di 1.300 euro. È questo a cui va incontro il commerciante che vuole aprire in uno dei giorni che abbiamo elencato prima?
Sì, questa è la multa che viene comminata al commerciante, all'esercente che tiene aperto il negozio nei giorni in cui è prevista la chiusura. Questa multa viene comminata a costoro, in questo caso particolare a quei pochi che sono rimasti aperti, mentre tranquillamente ai lati dei negozi in tutta Roma, nella parte centrale in particolare, prosperano tranquillamente un commercio illegale al di fuori delle regole e del tutto illegale, ai quali ovviamente non si fa nulla o si fa molto poco.
Quindi i commercianti regolari devono chiudere, non possono aprire in questi giorni, però poi c'è un pullulare di commercianti, diciamo, fra virgolette, abusivi e nessuno li controlla.
Diciamo i cosiddetti vucumpra, basta girare per le strade di Roma, qualsiasi cittadino romano o non romano potrà vedere che le strade sono letteralmente inondate, o chiaramente nei luoghi, nei posti dove c'è maggior transito, dai cosiddetti commercianti illegali che vendono tutte le tipologie di merci possibili e immaginabili, e a questi la multa da 1.300 euro evidentemente non si può fare, perché non hanno chiuso, non perché tengono aperto, ma si dovrebbe sequestrare il materiale, si dovrebbe denunciare appunto per commercio illegale, ma questo poco o niente succede a Roma. È un paradosso appunto che chi è nella legalità come commerciante, che ha un proprio negozio, se viola la legge, cioè non rispetta le disposizioni di chiusura, viene sanzionato. Chi invece è del tutto illegale, non viene sanzionato.
Ma perché Roma non usufruisce del decreto Bersani sulle disposizioni di chiusura, così come i negozi nelle zone balneari? Cioè Roma deve chiudere, Ostia rimane aperta.
Perché appunto Roma è suddivisa in municipi o circoscrizioni, e quelli a ridosso del mare usufruiscono di questa particolarità. Roma Ostia, che è una circoscrizione di Roma, una parte di Roma, dista 25 chilometri dalla città, e quindi il restante della città, pur essendo pieno di turisti, come Ostia può essere piena di bagnanti, questi turisti devono rimanere a bocca asciutta, non possono fare le spese. Tra le altre cose, spendendo aumentano gli introiti proprio dei commercianti, quindi arricchiscono maggiormente i commercianti. Questo che non si vuole capire. Purtroppo scatta un meccanismo di invidia, di tutele meschine della propria attività, che impediscono un'apertura all'altezza di un paese civile, di una città che vive prevalentemente di turismo e anche di commercio in particolare.
Per quanto riguarda la domenica, invece, è facoltativo aprire?
Ci sono delle turnazioni che riguardano le varie municipi, adesso si chiamano municipi, prima si chiamano circoscrizioni, per cui per il centro storico si può aprire. Per quanto riguarda le altre circoscrizioni c'è una turnazione, anche qui non si capisce bene perché, si va, perché uno deve, per fare la spesa o per andare in qualche negozio,
deve per forza andare in centro.
O va in centro o va nella circoscrizione che tiene aperto, praticamente, che, la quale è limitata l'apertura, cioè non è limitata l'apertura. Quindi sono le cose paradossali di questa Italia e di questo comune nello specifico.
E invece, per quello che riguarda gli orari all'interno della giornata, come funzionano? Possono deciderli gli stessi gestori?
Anche qui c'è un accordo tra comune e gestori, evidentemente la ripartizione degli orari è fatta in relazione anche alle caratteristiche del negozio e alla disposizione del negozio stesso, vale a dire le panetterie si sa aprono prima e le gioiellerie in centro possono aprire più tardi, perché tanto turismo, insomma gente che va a comprare gioielli alla mattina alle 7 non c'è, e quindi possono aprire alle 10, quindi c'è una modulazione per quanto riguarda le aperture in relazione alla tipologia del negozio e anche alla disposizione all'interno della città del negozio stesso.
Maestro Antoni, perché da noi l'orario continuato è un miraggio e bisogna aspettare le 15:30 nel periodo invernale o le 16 nel periodo estivo?
Perché è rimasta l'antica tradizione dei famosi due spaghi, come si dice a Roma, cioè dello spaghetto e della pennica. Ovvio che questa apertura ha un senso laddove non c'è attività commerciale nelle prime ore del pomeriggio, quindi è il negoziante che si adegua alle esigenze del cittadino. Ma in altre parti della città dove queste esigenze non ci sono, oppure ci sono turisti che hanno una logica, una mentalità e comunque degli orari diversi rispetto a quelli del cittadino tradizionale che sta a Roma, chiaramente questi negozi dovrebbero modificare il proprio orario di apertura. Purtroppo, invece di adeguare gli orari di apertura alle esigenze del cittadino, si fa esattamente il contrario. È il cittadino che deve adeguarsi alle esigenze del commerciante, al quale poi apporta appunto denaro con il quale il commerciante stesso vive.
Ma cosa rispondere a quei negozianti che dicono di non poter fare l'orario continuato oppure non possono aprire la domenica perché dovrebbero pagare altro personale?
Ma questo è un discorso di convenienza. Se al commerciante conviene in termini economici tenere aperto anche la domenica perché gli introiti che ha sono maggiori rispetto al costo del personale, ben venga che lo faccia. Comunque l'obbligo di apertura oltre un orario minimo non c'è per nessuno, vale a dire nessuno è obbligato ad aprire la domenica, è una facoltà che viene data ai negozi, poi chi può usufruirne, chi vuole usufruirne ne usufruisce, chi non vuole usufruirne perché preferisce riposarsi, perché preferisce andare al mare, perché ritiene che non può assumere un'altra persona, ebbene non lo faccia, nessuno obbliga ad assumere a tenere aperto la domenica o i giorni 25 aprile o il 2 giugno eccetera, non c'è nessun obbligo in questo senso, però non si può neanche imporre ad altri commercianti che vogliono aprire, che quindi vogliono anche assumere altra gente, quindi che aumenta l'occupazione, aumenta anche il giro di affari, di spese eccetera. Non si può impedire a questi commercianti di tenere aperto, cioè non si può pretendere di chiudere la propria bottega e pretendere contemporaneamente di tenere chiusa la bottega di quello accanto. Questo è impensabile. Se uno vuole chiudere nei giorni di chiusura di festa, la domenica o altri giorni, benissimo, lo faccia, non c'è nessun problema, nessuno lo obbliga, ma non può neanche imporre ad altri di fare la stessa cosa.
In conclusione, cosa si può augurare il consumatore?
Ma il consumatore può augurare che gli orari delle attività commerciali che vivono dei soldi del consumatore siano adeguati alle esigenze del consumatore, altrimenti si crea una situazione strana per cui i supermercati, gli ipermercati che poi sono in fascia periferica, quelli molto grandi, hanno orari di apertura non dico 24 ore su 24, ma non hanno la chiusura pomeridiana, oppure aprono la domenica e sui quali poi affluisce il consumatore, dopodiché i commercianti del centro o delle varie circoscrizioni non possono lamentarsi che l'ipermercato o i centri commerciali gli tolgono clienti, perché evidentemente deve puntare, oltre che sulla qualità, sul prezzo, anche su una rimodulazione dell'orario che consenta al consumatore di accedere al negozio negli orari in cui il consumatore è libero, perché se il consumatore lavora e ha un orario di lavoro di ufficio dalle 9 alle 17 e non si può pretendere che vada a fare la spesa dalle 9 alle 17, ma la farà probabilmente o prima delle 9 o dopo le 17, e quindi gli orari dei commercianti devono adeguarsi a quello del, diciamo, del consumatore. La stessa cosa fanno i ristoranti, non si può pensare di chiudere all'ora di pranzo perché i camerieri pranzano e poi devono fare la penichella. È ovvio che si tiene aperto all'ora di pranzo e all'ora di cena, altrettanto devono fare i commercianti adeguando i propri orari di apertura alle esigenze del consumatore.
Questo è anche un altro aspetto per cui, secondo me, Roma non può essere una città cosmopolita.
Ma certo, perché questa è una lotta iniziata tanti anni fa, quindi più di 15 anni fa, nel 1992, con una legge regionale che noi abbiamo supportato, consentiva ai comuni di concedere le aperture anche la domenica, anche nei giorni festivi, oppure di prolungare l'orario. È stata una lunga battaglia, finora si è ottenuto una parte. Purtroppo ancora tutt'oggi le logiche miopi, non dei commercianti ma dei bottegai e delle loro corporazioni, impediscono che questa città possa veramente dispiegare il massimo di se stessa e che i turisti, i cittadini possano godere appieno dei servizi offerti da questa città.
Mastrantoni, grazie per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci ha fornito. Le auguriamo buon lavoro.
Buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Era Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell'ADUC, Associazione Diritti Utenti e Consumatori. Si conclude qui lo spazio di attualità al di là della notizia. Da parte di Eliana Storri, grazie per averci seguito.